Caccia alle streghe, un radiodramma fra storia e finzione. La guerra vuole sempre colpire le donne, come principio della vita. La caccia alle streghe è stata una guerra contro le donne. Lanciando un filo fra passato e presente, vogliamo interrogarci su ciò che oggi ci accomuna, con epoche lontane, considerate superate e premoderne.
Sono nata nel 1950. Sono da sempre femminista. Vengo dal Piemonte, da gente tranquilla che non crede negli eccessi, moderata di passioni e di poche ma forti convinzioni. Una delle convinzioni forti che la mia laica famiglia insegnava era che le streghe non esistevano. E questo sottintendeva per me che non erano mai esistite. Certo, il Piemonte, fra i misteri del Museo Egizio e il fantasma di Rol, noto sensitivo torinese, è famoso per le sue storie di magia, ma è una magia scientifica che aspira a salire di grado. Io non ricordo se seppi mai che le streghe sono state perseguitate. Certo, non a scuola, dove veniva insegnata, ai miei tempi, solo la necrostoria, quella delle guerre dei suoi morti, che non distingue fra gli uomini e le donne. So però che io ho sempre saputo che le streghe invece esistevano, come ho sempre saputo di essere femminista. Tremate, tremate, le streghe sono tornate. Questo era lo slogan con cui i giornali negli anni 70 rappresentavano le manifestazioni femministe che occupavano le piazze. Quando nel 1976 lessi il libro di Luisa Muraro, La signora del gioco, importante libro femminista sulla storia delle streghe, io, nel leggere le confessioni delle donne durante i processi, non provai nessun stupore. Mi colpì la storia ingenua e dolce che raccontavano sotto tortura, il sogno di una signora del buon gioco, che di notte, durante i raduni, dalle ossa resuscita gli animali morti. Più avanti, gli inquisitori imposero il diavolo, maestro di cerimonie della danza delle streghe, figura molto più familiare alla religione cristiana. Ma la mia familiarità con le streghe è collegata alla misoginia. Ho sempre saputo che c'è, da quando sono venuta al mondo. E dopo ho saputo i dettagli, che 200.000 donne in 2 secoli e mezzo sono state condannate da uomini solo perché erano uomini. Nel Cinquecento, la zona di Messina è tra le più urbanizzate d'Europa. In mezzo ai traffici del porto approdano le galere cariche di merci, di schiavi, di soldati. Il 7 ottobre del 1571 era stata combattuta una battaglia navale di proporzioni che mai prima d'allora c'erano state. La Lega Santa dei Cristiani aveva mandato in mare a Lepanto contro i turchi 6 galeazze, 205 galee, 30 navi da carico, 13.000 marinai, 44.000 rematori, 28.000 soldati con circa 1.800 cannoni. I musulmani avevano il vento in poppa, così avevano iniziato l'avvicinamento con un assordante rumore di tamburi, flauti e timpani. I cristiani, in silenzio, avevano innalzato lo stendardo del Redentore e i combattenti ricevuto l'assoluzione. Ma improvvisamente il vento cambia a favore dei cristiani e le vele dei turchi si afflosciano. Era stata una vittoria miracolosa, senza dubbio, dovuta all'intervento della Vergine. Nell'aprile del 1572, per celebrare la Vergine, il vicario generale della Lega Cristiana, che è anche il primo inquisitore, decide di convocare in via eccezionale il Tribunale dell'Inquisizione e di offrire uno spettacolare auto da fè ai principi, ai generali e ai soldati convenuti con le autorità siciliane dei vari stati per festeggiare la vittoria e spartirsi il bottino. Sfilano 39 condannati, ci sono 22 rinnegati catturati a Lepanto e 4 di questi salgono sul rogo. Poi ci sono blasfemi, rei di concubinato, bigami ed eretici, tutti uomini e unicamente 2 donne. Una è una prostituta accusata di fornicazione, l'altra è garronfola calabrese di anni 70 e accusata di essere una fattucchiera. È con lei che si apre la persecuzione in Sicilia contro chi pratica la magia, perché fino ad allora erano state tollerate sciamane, negromanti, donne de fora, fattucchiere, guaritrici e levatrici, le streghe. Tutte donne che erano ben inserite nella vita siciliana, una terra, la Sicilia, molto ricca di tradizioni magiche.
Mi chiamo Garronfola Calabrese. Sono nata nel 1502 in un paese della Calabria. Ho fatto di mestiere l'affittaletti. Mi sono imbarcata per anni sulle navi che escono in mare aperto per dare la caccia ai pirati barbareschi. Ho fornito letti, materassi e biancheria e anche qualche donna a chi lo desiderava. Gli ufficiali sono disponibili a pagare, ma solo donne coraggiose e di polso come me potevano svolgere questa attività. Quando sono diventata vecchia, scampata pestilenze e carestie, arrembanghi e tempeste, mi sono ritirata sulla terraferma. Ho scelto Messina, che conosco bene. A Messina ho comprato un alloggio. Non sono certo i soldi che mi mancano, ma non mi sono accontentata di vivere di rendita. Ho creato un mestiere perché la vita a Messina è costosa. Sulle navi, durante le lunghe serate di bonaccia, ho fatto le carte e ho letto le mani a soldati e marinai che volevano sapere se le loro morose gli fossero fedeli. Sulla terraferma questo lavoro lo potevo fare in una stanza ben arredata, fornita di tutti gli strumenti del mestiere, le ampolle, le vaschette con acqua e olio, le sfere di cristallo, i tappeti con i circoli magici e le scritte indecifrabili. Sono stata iniziata la magia verso i 14 anni, qualche tempo dopo l'arrivo del mestruo. Ho imparato dalla mia madre naturale e da quella di latte. Sono loro che mi hanno insegnato le erbe, la magia e il sapere per la cura delle malattie. Mi hanno accusata di avere stretto da ragazzina un patto con il diavolo, perché la mia famiglia mi aveva fatto conoscere il demonio a cui avevo dato corpo e anima. Mi hanno accusata di avere compiuto cose spaventose, ingannando la povera gente e per giunta a titolo di cristianità. Sono stata denunziata forse da una rivale a cui avevo portato via la clientela o da qualche nemico. Mi processarono per direttissima perché avevano bisogno di gente per l'auto da fè. Ho tenuto testa ai giudici, come ho saputo tenere a bada marinai e soldati, rinnegati a remo e schiavi musulmani, con cui ho diviso le lunghe giornate di navigazione. Ma confesso, tutto quanto i giudici vogliono sentirsi dire per paura e anche perché vengo torturata. Sono stata condannata a partecipare alla processione, legata a una corda con in testa la mitra su cui è scritta la mia colpa, contornata dalle fiamme nere dell'inferno e tenendo una candela in mano. Il giorno dopo, davanti alla folla, mi vengono date 200 frustate.
La storia di Garrofola finisce qui. Su di lei non ci sono più parole, le è stato proibito di esercitare l'arte magica e non può parlare con alcuno di quanto le è accaduto. Ma noi che siamo qui crediamo che le 200 frustate l'abbiano uccisa. Garrofola è il primo esempio di condanna in Sicilia per stregoneria. È una di quelle triste, come diceva Dante, che avevano lasciato l'ago, la scuola, il fuso e fecersi indovine, fecer malie con erbe e con imago. Proprio dopo la battaglia di Lepanto, la Chiesa e lo Stato, in nome della parola d'ordine, che proclama un solo re, una sola legge, una sola religione, si impegnano a mettere a tacere chi non ubbidisce pienamente a questo ordine politico, legale, religioso. E chiunque può denunciare uomini e donne per colpe varie. E chi meglio? Delle donne può essere denunciata senza pericolo. Le donne sole sono estranee alle amicizie maschili, ai patti fra uomini, alle consorterie. Ci sono le inutili donne vecchie e quelle troppo belle per essere a disposizione di un marito qualsiasi. Donne che conoscono i corpi, sanno praticarli per le nascite, per le malattie, per gli amori e per le vendette. E queste donne sono conosciute come maligne, potenti e pericolose. La drammaturga e attrice Maria Campagna nel 1976 mise in scena Caccia alle streghe, ambientato nel 1647, quando in Sicilia scoppiano moti rivoluzionari sull'onda della sommossa napoletana di Masaniello. In Sicilia era esplosa la carestia, dovuta all'estrema siccità. Non pioveva da molto tempo nelle campagne, e le contadine organizzavano cortei per implorare Dio e i suoi santi che mandassero la pioggia.
Santo amato, noi vi preghiamo e per le grazie di favori vi ringraziamo.
Vi ringraziamo, santo potente, con il cuore e con la mente.
Per la santa devozione arrivarono a fatica anche le anime buone, quelle con dolori e pene, chi possiede e chi non ha niente.
Vi consacriamo il nostro cuore che per voi sospira e muore.
Partimmo pieni di fede dai monti e dalle pianure, chi per un voto o una promessa, chi per una grazia domandata.
Dacci aiuto con clemenza per poter far penitenza.
Per la grazia del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, Gesuzzu, pregate di voi che conoscete i nostri bisogni. Fate piovere per sostenerci e darci sollievo.
Per lavare l'aria e guarire i guai dei cristiani, fate piovere in abbondanza perché smetta questo penare.
Acqua benedetta del cielo, meglio dell'acqua chiara di sorgente, fonte di ricchezza per le persone, balsamo senza prezzo per tutti.
La terra la domanda desiderosa, come una donna vogliosa di sposarsi. La domandano le bestie, gli animaletti senza acqua, le piante, i frutti, i canali secchi.
Con fede e devozione domandiamo, mandatela una scarica d'acqua buona, mandatela senza lampi e senza tuoni.
Mandate l'acqua, santo generoso!
Mandate l'acqua, santo amorevole!
Acqua per guarire le ferite!
Acqua per lavare!
Acqua per rinfrescare tutte le creature!
Acqua per bagnare la terra secca!
Acqua per consolare la campagna!
Acqua forte per lavare i mali!
Acqua, acqua, santo miracoloso!
Acqua, santo pietoso!
Acqua, santo generoso!
Acqua!
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 Se siete santo, acqua dovete mandare!
Se siete uomo, dovete far piovere!
Se avete onore, sapete cosa fare!
Se avete un'anima, sapete compatire!
Non giocate con la fede dei devoti!
Non giocate con la fede dei devoti!
Ma la pioggia non arrivò e il popolo maledisse i santi.
Ci avete fatto conoscere il vostro vero essere, una mano per ricevere e una per non dare.
Santo Caino, santo traditore, nemico dei cristiani e dei devoti.
Santo tiranno, santo senza onore, prima illudete e poi ci prendete in giro.
Santo patrono dei vigliacchi e degli sbirri, il cielo ve lo siete guadagnato con l'inganno.
Santo pupo di stoppa e calce, capi grazi lassate lo sfacelo.
Santo che non sudi e te ne vanti, e ridi delle preghiere e dei canti.
Santo bavoso, rametto di ciliegia, vediamo a chi prendi per il naso.
O din chi ti tenta, lucelo un santuce, can un punta e un po' contari, per chi un navi mai chiederi.
O tinchititata, alla tonaca bucata, la calza scarcagnata, la corona scindicata, il vestito rattoppato. Oh, tinchititigna, e in testa la tigna, con la scabbia e la rogna, e lo portano in montagna sulla groppa della scimmia.
Oh, tinchitito, la scimmia scappò, ed il santo dietro le andò, ma sulla montagna ci volò, e tutto culo si graffiò.
Oh, tinchititigna, e quando dalla montagna tornò, cola di scimmia si chiamò.
E ora vi salutiamo. Cadisti santi ne futtemmo!
Cadisti santi ne futtemmo!
Cadisti santi ne futtemmo!
Nell'aprile del 1646, una terziaria dell'Ordine di San Francesco, Francesca Maria Rosso, venerata dai palermitani come santa, sul punto di morire aveva predetto che in questa città di Palermo avevano da succedere crudeli tumulti della plebe con spargimento di gran sangue. A maggio del 1647, i governanti vendono al popolo il pane a un prezzo inferiore al suo costo. Poi, da Madrid arriva l'ordine di vendere il pane al suo prezzo effettivo, con la minaccia ai pretori e ai senatori di risarcire in caso diverso con i propri averi. A quel punto il governo della città distribuisce il pane allo stesso prezzo, ma diminuito di peso. La gente prima sussurra, poi va in Duomo. Dopo assai pianti, quasi tumultuando contro del Santissimo Crocifisso, s'alzarono alcuni e, mettendo uno di quei negri pani in una punta di canna, l'accostarono gridando al Santissimo Crocifisso: «Signè, signore, non lo volemo, qui vi lo lasciamo!» E calando il pane, diceano: «Questo è il pane della vostra grazia concesso?» E levatolo dalla canna, lo posarono sull'altare del Santissimo Crocifisso, piangendo tutti dirottamente, abbattendosi il petto e la faccia. Colpisce come in questi tempi venga meno il rispetto verso la religione, a cui la gente aveva sempre tenuto. E sono proprio le donne le più bellicose, che fanno tumulto contro la Chiesa. A Nicosia le donne tentano di aprire la porta del campanile per suonare la campana e chiamare allarme, e c'è chi porta lo spunzone nascosto sotto la gonna. Una donna urla parole di rabbia davanti all'altare mentre il prete le dà la comunione. Lui le ficca in bocca l'ostia per farla tacere, ma lei continua a urlare, come se stesse consumando un qualsiasi pezzo di pane. L'accusa a cui arrivano sempre i giudici e gli inquisitori quando condannano le donne al rogo è l'eresia. L'accusa è di aver scelto di essere contro la Chiesa. Nel cortile di un convento, una terziaria sta per essere portata via dagli sgherri del Sant'Uffizio. È stata denunciata come eretica, perché crede in una Chiesa povera, severa e spirituale. La Madre Superiore, invece, impersona l'ordine assoluto della Chiesa.
Il mio cuore è triste fino alla morte, l'animo mio trabocca di amarezza e l'angoscia mi opprime le vene fino ad alterare il pulsare del sangue. Pianto e lutto saranno i tristi compagni della vana gloria mortificata. Miseria, carestia, guerra, peste stringono la tua pavida nullità nella morsa della sofferenza. Piega dunque il capo superbo, striscia come verme sulla terra e implora dalla misericordia divina il perdono e la salutare penitenza.
Non le credere, gente, e non umiliare la tua dignità al suo minaccioso blaterare. Dio parla il linguaggio della semplicità attraverso la coscienza di ogni essere umano. Non ha bisogno di mediatrici ruffiane. La Chiesa vuole soltanto la tua cieca soggezione, o popolo!
Bada che le tue impudenti proposizioni non si ritorcano come acuminate spade contro te stessa.
Maschera il marciume dei suoi avidi progetti con vesti sfarzose e i semplici riti della comunione con Dio riveste di macchinose cerimonie per impressionare e terrorizzare le anime semplici.
Con l'autorità che mi deriva da Dio stesso ti ordino di tacere, pericoloso strumento di scandalo.
Troppo a lungo taciuto, popolo mio, i miei accenti commossi ti dicono: tu custodisci Dio, Dio in te quando rifiuti l'oppressione, Dio in te quando ti ribelli al sopruso e alla violenza, Dio in te quando rinneghi un destino di miseria e di paura.
Signore, non permettere che dalla bocca di costei si diffondano ancora voci blasfeme.
Voi siete i sepolcri imbiancati, i lupi mascherati da agnelli, distribuite ai tribunali per terrorizzare le anime semplici, strappate al povero in l'ultimo sostentamento della sua grama vita, invocate Dio come complice delle vostre ladronerie e in cambio elargite generose ricompense a base di indulgenze e di illusorie promesse di una ipotetica felicità nell'altra vita. Ma la vostra malvagità non conosce limiti e affonda le dita voraci perfino nella sofferenza dei derelitti, per trarre anche dal dolore turpi guadagni.
Ecco, le tue parole ti hanno spalancato la voragine infernale. La giustizia di Dio, amministrata dai suoi legittimi rappresentanti in terra, metterà quindi fine alla tua stolta ribellione alla legge di Dio, perché si compia il comandamento di Cristo. Staccate il tralcio morto dalla vita e buttatelo nel fuoco.
Intanto, in una casa nelle viuzze che attraversano il centro di Palermo, vicino alla chiesa di San Giovanni degli Eremiti, una donna sta morendo. Due vicine l'assistono. Una crede solo nei sacramenti, nell'incontrastabile volontà di Dio e ha paura del diavolo. Nell'altra, invece, c'è una serena fiducia nella forza delle donne, che con la natura intrecciano un dialogo ricco di immaginazione, di magia e di vitalità.
Sette giorni che non parla, non risponde, con la febbre che la divora e non la lascia giorno e notte. E noi qui a denti stretti aspettiamo la sentenza di Dio che la prenda con sé al più presto, per togliere lei e noi da queste pene.
Ieri venne il prete con i sacramenti. Appena lo sentì entrare, fece un sospiro come se fosse morta. Presa la comunione diventò un'altra, prese colore, si rasserenò e sembrava dormisse.
All'improvviso però ricominciò a rantolare, a sudare freddo e a tremare come un'anima davanti a Dio. E intanto dietro la porta si sentivano strani rumori, come se ci fosse un animale impazzito che spingeva per entrare.
Sprangammo le porte e cominciammo a pregare, a scongiurare a voce alta. Spargemmo sale ai quattro venti per allontanare quel male funesto. Ma quando mai? Batteva e bussava sempre più forte.
Ci sentimmo perdute, non sapevamo a quale santo rivolgerci, quando all'improvviso sentimmo una voce che cantava, come una preghiera, una voce che sembrava venire dal cielo.
Quale cielo, quale preghiera? Era una voce malevola, cantava una canzone maligna.
Qualunque cosa fu, il fatto è che non successe più niente. Quando ci riprendemmo e aprimo le porte, una vicina ci disse che aveva visto una donna che faceva strani segni dietro la porta. Le sembrò che fosse la donna che chiamano la santa.
Quale santa? Una donna infernale. Io l'ho vista con questi occhi, che gli ha fatto il malocchio a un vecchio. Gli fece sulla pancia sette segni.
Erano sette croci contro i sette peccati capitali.
Erano segnali cattivi. Infatti, appena li fece, il vecchio spalancò gli occhi e cominciò a tremare così forte che faceva paura guardarlo.
Però il giorno dopo non aveva più niente, si alzò dal letto più sano di prima.
Fu un atto diabolico, l'opera del demonio.
Fu opera di Dio. Lo guarirono le preghiere della santa.
Non nominare il maligno, perché può apparire.
Entra, santa. Santuzza, figlia di Dio, con le tue compagne, che vi ha portato in questa casa possa farvi la grazia che le vostre preghiere arrivino dove le nostre non possono arrivare. Avvicinatevi a questo letto di dolore, voi che avete potere sul dolore, e liberate questa donna, perché ha sofferto troppo.
No, non avvicinatevi, donne maledette, che con voi cammina la potenza del maligno e il bene che fate si paga con la dannazione eterna. Lasciate morire in pace quest'anima innocente. Andate via da questa casa, perché la vostra presenza porta danni senza fine. Andatevene e non mettete più piede in questa casa. Andate via!
Non l'ascoltate, lo spavento la fa parlare. Venite, avvicinatevi a questo letto. E se è vero che la fede fa camminare le montagne, dite una preghiera, toccate questa sventurata con la vostra mano benedetta e guaritela di tutti i mali.
Voglio una lacrima d'olio, solo una lacrima d'olio. Olio ricavato dall'oliva generosa, olio prezioso di un ricco raccolto, olio nato da una terra viva. Pace e tranquillità a questa vita piena di affanni. Togli dolore a questa carne cristiana come l'unguento della Maddalena.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, nel nome della Vergine Maria e del suo manto, nel nome dei santi martirizzati, forze che siete lodate in cielo, forze che comandate in terra, forze legate e forze scatenate, forze legate e forze impastoiate.
Forze dell'aria e del mare, potenze infinite e senza uguali, potenze che la terra sistemate, potenze che governate il mondo, potenze che visitate ogni luogo. Visitate questa casa e fermatevi. Fermatevi vicino a questo letto di dolore, accanto a questo dolore senza parole, e guardate di quest'anima le sofferenze. Dimorate con noi, forze potenti.
Rimanete e ascoltate i lamenti di chi dona a voi il corpo e la mente, di chi non ha più un santo da pregare. Raccogli tutto il fiato, disperdilo a ponente nella valle, gettalo a tramontana a infracidire, gettalo ai quattro venti e non deve tornare. Deve perdersi in fondo al mare, deve perdersi sotto le montagne, in mezzo ai boschi neri e solitari.
Alito di forze sconosciute, i mali portateli lontano, aiuti potenti che state nell'aria, portateli lontano. Io vi comando e ne ho il potere, e voi muovetevi veloci al mio comando.
Io vi comando e ne ho il potere, e voglio che si compia ciò che ho detto. Io vi comando e ne ho il potere, e voglio che eseguiate il mio volere.
Di cicoria e di erba di vento, di cardo selvatico, l'anima interna devi togliere e il succo devi prendere. Nel nome della Santissima Trinità e di tutti i santi benedetti, delle anime sofferenti del purgatorio.
Perché il male deve scomparire in fondo al mare, in fondo alla terra, dove il fuoco fa la guerra, nelle fosse e nei burroni, in mezzo all'ortica e alle sterpaglie, in mezzo ai carrubi, all'uva, in mezzo ai noci, ai rianeddi.
Con questo santo beverone una creatura si deve salvare. Il male che lo sconvolge all'inferno deve tornare. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, nel nome di tutti i santi che abitano in cielo.
Le potenze del cielo devono stenderci un velo, devono stenderci la mano, e la malata torni sana. Fate una mistura molto potente, più forte dell'alito dei venti. Con il vento si deve disperdere il male. A ponente, a levante, mai più deve tornare. Stretto dentro una nuvola perduta, dentro una nuvolaccia stravveduta.
Quando il cielo c'è, una nuvola pizzuta, il vento impetuoso s'avvicina ed ogni cosa si trascina.
Satana e i sette diavoli, i più orridi e i più puzzolenti, si riunirono sotto gli alberi per tremare sfacelli.
Tutti i mali della terra vomitarono dalla bocca vomitarono, dalle orecchie e dal naso.
Quel che tocco con queste dita per i secoli è legato, e nessuno lo può sciogliere, né signori né papi. E la chiave la sotterro nel più profondo del mare, nel buco più buio e stretto, senza uguali e senza pari.
E gira, e gira, cielo e terra intorno a me.
E gira, e gira, sorte triste e sorte cattiva.
E gira, tutti i miei comandi, tutti i miei comandi.
Che si chiumpi a Mavaria,
che si chiumpi a Mavaria.
Che si chiumpi a Mavaria,
che si chiumpi a Mavaria.
Le streghe e l'eretica furono denunciate, processate e rinchiuse in carcere.
Una vita di stenti e sofferenze. All'ultimo mi tocca il tribunale.
Un tribunale senza soluzione, che pure nell'innocenza trova il male.
Un tribunale votato al lutto, sordo alle preghiere e al pianto a dirotto.
Un tribunale duro, senza appello, che già perché vivi sei sbagliata.
La vita del poveretto non vale niente. I potenti se la giocano con scherno.
I potenti hanno venduto la pelle degli innocenti e neanche 30 denari è stata stimata.
La vita mi hanno levato questi giudici. Mi hanno sepolta viva nella tomba.
Si divisero le mie vesti tra loro e sopra la mia tunica tirarono a sorte.
La vita dei cristiani è una colpa grave per questi infami.
E pensarono che era opportuno che uno solo morisse per salvare la nazione.
Inchiodata come Cristo su una croce, mi hanno straziato le carni e mi hanno tolto la luce.
Allora vi metteranno a supplizio e vi uccideranno e sarete odiate da tutte le nazioni.
Lui venne sulla terra come angelo, mandato per insegnare a noi meschini, meschini, meschini senza aiuto, meschini per forza, meschini!
Non hai bisogno di urlare, donna, per far arrivare la tua protesta a Dio.
Oh, voglio gridare invece, voglio gridare tutta la rabbia che ho accumulato qui dentro. Voglio sputarla in faccia a tutti, terra e cielo, inferno e paradiso. Prima che il fuoco mi bruci, devo versare fuori tutta la bile e che ho inghiottato tutta la mia vita. Voglio sotterrare questo mondo prima che lui sotterri me. Voglio sprofondare nella bocca più nera dell'inferno con queste mie mani martoriate e scorticate esseri umani e cose, santi e cattivi.
Non si può, non si può. Questa razza di ipocriti malfattori chiuderanno fra poco la nostra bocca per sempre e leveranno il canto della vittoria. E tu, povera anima, sarai sotterrata nella fossa dell'oblio.
Sì, ma prima che mi sotterrino io...
Tu, ma tu sei nessuno, niente, mille come te non contano, ma uno di questi luridi tiranni è in grado di determinare il destino di un popolo.
Io non posso essere niente. Io mi tocco e sono carne infuocata. Mi sento, sono sangue che bolle. In testa una fornace che arde. E nel cuore migliaia di fiamme, amore, desiderio, sangue, odio, dolore, bene, male, sofferenza, rancore.
Vita, tu vuoi dire vita e per questo sei condannata, perché sei viva, perché grave colpa e per loro la vita, grave pericolo. 1000, 10.000 esseri vivi e il loro potere vacilla, minato alle fondamenta da questa forza inarrestabile che è la vita.
Io non mi voglio rassegnare alla morte. Io non posso morire con tutto questo fuoco che ho dentro. Attorno a noi ci sono forze potenti. Loro devono aiutarmi, devono aiutarmi. Forze che in cielo siete lodate, forze, forze che comandate sulla terra, forze legate e forze scatenate. Forze slegate e forze imbrigliate, forze dell'aria e forze del mare, potenze senza fine e senza uguali, potenze che la terra riordinate, potenze che il mondo governate, potenze che visitate ogni luogo.
Dio, Dio, tu sei dunque nascosto perché non ti giunga la disperazione di questa gente. Ma davvero la vita umana non conta per te? Ma davvero il dolore di questa gente non ti tocca?
Carito di venti sconosciuti, portatemi lontano da ste pietre. Aiuti potenti che siete nell'aria, portatemi lontano dalle strade. Io vi comando e ne ho il potere, e voi obbedite veloce alle mie parole. Io vi comando e ne ho il potere. E io voglio che si compia ciò che dico. Io vi comando e ne ho l'autorità. E al mio volere vi voglio sottomessi.
Signore, Signore, ascolta la mia voce. Se è vero che sei Dio di giustizia, non permettere tanta sofferenza. Se è vero che sei Dio di pace, non permettere tanto strazio. Se è vero che sei Dio d'amore, non restare insensibile al dolore di queste creature.
Non chiamare Dio! Dio, Dio, beato lui! Non ha orecchie per sentire, non ha cuore per soffrire, non ha carne per sentir dolore. Dio, Dio è come questi signori che si nutrono solo di potere e godimenti, se ne fregano del mio pianto e delle tue preghiere. Ci lasciano in questo mondo ad azzannarci come cani!
Le streghe, Santuzza, le sue compagne e l'eretica finirono al rogo, in mezzo alle ovazioni della gente. C'era chi diceva: Chi vuole guadagnarsi l'indulgenza allo spettacolo deve venire con urgenza. Benedetta la Chiesa la sentenza, morte ai cattivi con dura penitenza. Lingue di serpi, velenose e ardite, perno del male, il gioco è chiuso. Ma ci fu qualcuno che, mentre Santuzza saliva sul suo patibolo, si avvicinò per chiederle aiuto, ancora, fino all'ultimo. Santuzza, voglio avere un bambino, cosa posso fare? Tornerà il mio innamorato? Il mio uomo mi è fedele? Succedeva di tutto.
Adesso ascoltiamo cosa dice Mona Choyer, una giornalista francese che ha scritto nel 2019 Streghe, la potenza invincibile delle donne. La caccia alle streghe è stato un crimine contro le donne, ispirato dalla misoginia. Oggi è incredibile che la strega sia una supereroina, perché nel passato era sinonimo di condannata a morte. Molti parlano di questo retaggio, legato alla condanna a morte, con sorprendente leggerezza, perché la morte delle donne non è mai abbastanza reale e grave. Ho avuto l'impressione, lavorando su questa storia, che intorno alla caccia alle streghe ci sia veramente una messa in atto repressiva. Viene fatto di tutto per minimizzare quello che è accaduto. Io penso che situare la caccia alle streghe nel Medioevo, quando è a partire dal 1550 che abbiamo il picco massimo dei roghi, sia un modo per prenderne la distanza. Che le società europee bruciassero le streghe in un'epoca molto lontana può essere completamente rinnegato e non riguardarci troppo, ma è completamente differente se questa storia è successa in un periodo in cui sono state costruite le idee di cui ora andiamo fieri, perché ci hanno portato verso l'illuminismo, l'umanesimo e la modernità.
Le più colpite sono state le donne che sfuggivano al controllo diretto degli uomini, come le vedove e le non sposate. In maggioranza a essere bruciate erano le vecchie, perché inutili al potere patriarcale. La donna vecchia non può più lavorare, non procrea e non è gradevole. Bastava un alterco e un vicino ti denunciava. Questo è un periodo storico che non tollerava che le donne alzassero la voce e dicessero quello che pensavano. Anche alcuni uomini sono stati condannati a morte per stregoneria, ma in maggioranza sono state perseguitate le donne che non si sottomettevano al modello familiare classico. I supplizi pubblici hanno avuto un effetto disciplinare enorme sull'insieme delle donne che vedevano altre simili bruciate per un comportamento deviante.
La strega è sia giovane, bella e invitante, che vecchia e laida. Nel XIX secolo la strega delle favole ha il cappello a punta e il naso lungo. Richiama le caricature antisemite, così come le riunioni segrete delle streghe erano chiamate i Sabba. La prima femminista che si è occupata di questa storia è un'americana, Matilda Joslin Gage, nata nel 1826 e morta nel 1898. Si era battuta per l'abolizione della schiavitù e per i diritti delle donne. È lei che scrive un libro dove parla della caccia alle streghe in Europa, interpretata come una guerra contro le donne, e la prima a occuparsene un'avanguardia.
La strega è una figura recuperata poi dalle femministe degli anni 60 e 70. Nel 1968, nel giorno di Halloween, le femministe newyorkesi travestite da streghe manifestarono a Wall Street. Si chiamavano Witch, che significa strega, acronimo di Women International Terrorist Corporation Hell. Cospirazione terrorista internazionale delle donne infernali. Robin Morgan ha scritto che all'epoca non sapeva granché sulla caccia alle streghe. Il gruppo era nato spontaneamente. In Europa e negli Stati Uniti, le femministe hanno rivisitato molto seriamente la storia della caccia alle streghe con cui si sono identificate. Nelle manifestazioni femministe di questi anni abbiamo visto di nuovo le streghe, che hanno gridato «Noi siamo le nipoti delle streghe che voi non avete potuto bruciare».
Yeah.